File 39, pagina 226. Ed invece la liberazione nostra si farà attendere ancora per parecchie settimane e la fine della guerra ancora quasi 2 mesi. Avevo ripreso a lavorare nel comando di Sergei dopo il 5-6 marzo. In quei giorni avevo conosciuto Cardarelli di Avezzano, Solbiani, un ex militare italiano, nota 32, e 2 cugini lombardi, dei quali si può dire tutto meno che fossero dei politici. Lavoravano al comando uno, che era impegnato nella costruzione della galleria per conto della Bode, Gruen e Biltinger. Il Cardarelli, non molto alto, era ancora forte, o almeno credeva di esserlo. I 2 lombardi invece erano ormai ridotti male. Non sapevano il perché del loro arresto e della loro deportazione. Mi raccontarono che l'organizzazione della ditta per cui lavoravano nel tunnel passava a tutti un buono, una zulage, una aggiunta per il lavoro che facevano, ma che il loro capo, un polacco, consegnava loro il biglietto sì e no 2 volte alla settimana. Faceva così anche con 2 francesi, scambiava i buoni con delle sigarette. La zulage consisteva in una razione di pane ed una fetta di salame. Sembra poca cosa a chi legge, ma per dei deportati a Langenstein, dove le razioni di pane erano poco più della metà di quelle di Buchenwald, una razione con l'aggiunta della fetta di salame era un tesoro. Avevano protestato 2 volte, con il risultato di trovarsi sbattuti nei lavori più gravosi, più pericolosi e maggiormente soggetti a bastonature da parte dei lavoratori civili, i nostri veri boia. Lui stesso, il capo, quando ne aveva l'occasione, non risparmiava loro le bastonate. Mi chiesero di aiutarli. Mi rivolsi a Taddeus, ma egli, con quel capò, non voleva avere nulla da fare. «È di Varsavia», mi rispose, ed era conosciuto come antisemita e simpatizzante dei nazisti. Quando incontri delle persone in un lager e per giunta con Triangolo Rosso, c'è da temere per l'avvenire della Polonia. I migliori fra i nostri morivano combattendo o venivano fucilati ed impiccati, mentre la popolazione di Varsavia applaudiva le SS che sfilavano per la città e si recavano ad espugnare il ghetto e distruggere gli ebrei che ancora resistevano con le armi in pugno. Caro Alberto, l'antisemitismo è la cancrena della società polacca e la vergogna di noi polacchi. Si veda nota numero 33. Essendoci in mezzo anche 2 francesi, ne parlai con il colonnello Cavallo ed assieme concordammo una linea di condotta. Con un francese, forte e robusto, andammo a visitare il capo nel suo blocco e gli dissi chiaro e tondo che doveva smettere di rubare le razioni agli italiani e ai francesi. Costui era un uomo della mia stessa statura, arrogante e beffardo. Per tutta risposta accennò a mettermi le mani addosso, ma prima che potesse farlo lo stesi a terra con una scarica di pugni davanti ai suoi compagni esterrefatti, nessuno dei quali si mosse in sua difesa. Gli dissi che questo era un acconto e se non avesse smesso di rubare le razioni avrebbe ricevuto la paga completa. Quello non si diede per vinto. Nei 2 giorni seguenti infierì bestialmente sui 2 lombardi che una sera, prima di uscire per il turno di notte, mi aspettarono in piazza dell'appello per raccontarmi l'accaduto, piangendo come bambini. Le loro condizioni precipitavano di giorno in giorno, a vista d'occhio. Decisi di provvedere al più presto e la domenica pomeriggio mandai Cavallo a cercare il polacco nel blocco e a proporgli il baratto di alcune sigarette per del pane. Accettò. Cavallo lo invitò a seguirlo verso le latrine, dove c'eravamo appostati io e Michel, il francese. Appena mi vide, comprese di essere caduto in un tranello e si voltò per scappare, ma Michel, un minatore di lilla, fu lesto a bloccarlo. Lo tempestammo di pugni, di calci e di bastonate, sinché cadde disteso sul pavimento urlando «Genug, Genug, basta, basta». Quando si rialzò, pretesi che mi assicurasse che ai quattro italiani e dai due francesi non sarebbe più mancata la Zulaghe e che non li avrebbe più destinati ai lavori gravosi. Ebbi la sua promessa. Dopotutto era anche un vigliacco. Fu questo il primo dei miei scontri con i polacchi del lager. L'indomani credo sia stata la giornata più fredda dell'anno. Andammo a lavorare pieni di freddo e fame, senza alcuna voglia di parlare. Durante la pausa del mezzogiorno raccontai a Sergei l'episodio del polacco. Quando seppe che lo avevamo lasciato andare, mi disse che eravamo tutto sommato tre perfetti idioti. Dovevamo ammazzarlo come un cane e buttarlo nella merda. Non si meritava altro. La prossima volta avrei dovuto chiamare lui se ancora ne avessi avuto bisogno. Soggiunse: o il polacco cercherà di vendicarsi in tutte le maniere sui tuoi amici, oppure se, come tutti i polacchi, è un vigliacco, i tuoi compagni cominceranno ad essere lasciati in pace. Sergei non amava i polacchi di Langenstein. La cosa finì nel migliore dei modi. Cardarelli, Solbiati, i francesi e i due lombardi ricevettero giornalmente la Zulaghe e furono contenti. Io tuttavia li vedevo deperire di giorno in giorno. Il loro comando era uno dei peggiori del campo. A turni alterni di 12 ore erano attaccati al perforatore ad aria compressa, alla mercé dei lavoratori civili che infierivano maledettamente su di loro. Uno dei due lombardi mi raccontò che un ebreo, alla fine dei suoi giorni, si afferrò con le mani alla gola di uno di quei lavoratori e non mollò la presa sinché non lo uccise dinanzi a tutto il comando che, muto ed immobile, assistette alla scena. Arrivarono gli altri lavoratori civili, un SS, ed il disgraziato fu trucidato davanti a tutti i suoi compagni a bastonate. L'ultima volta che vidi Cardarelli fu a fine marzo o ai primi di aprile. Aveva organizzato nel tunnel dove lavorava qualche sigaretta. Voleva a tutti i costi regalarmele, ma io lo consigliai di barattarle con del pane. Non lo rividi più. Non ho mai saputo che fine abbia fatto. Era un caro ragazzo, buono. Viveva con i suoi compagni di comando nella baracca vicino alla nostra, ed era commovente vedere come stimolava ed aiutava i suoi compagni italiani. Non era un politico, era un prigioniero di guerra, che non ricordo per quale motivo fosse capitato nel Langenstein. Anche lui mi confermò più volte quello che mi aveva raccontato Solbiati. Lui stesso aveva visto un gruppetto di una decina di compagni, per lo più francesi, arrivare a Langenstein direttamente da un lager per prigionieri di guerra senza essere passati prima per il campo di Buchenwald. Io raccontai questo fatto al nostro capocampo. Non volle credermi. Mi spiegò nei minimi particolari la pignoleria e l'organizzazione delle SS, che presupponeva sempre il passaggio di un deportato nel campo di quarantena dello Hauptlager, del campo principale, Buchenwald nel nostro caso, per evitare le pericolose epidemie che già nei tempi andati avevano funestato i lager nazisti. Una domenica pomeriggio condussi il Cardarelli nella sua baracca e lo invitai a raccontargli tutta la sua storia, quella di Solbiati e l'arrivo dei prigionieri di guerra francesi. Cardarelli, in un tedesco approssimativo, gli raccontò ciò di cui era a conoscenza. Con i vocaboli che usava ed i gesti delle mani con cui accompagnava il suo racconto, ci fece ridere nonostante le tristi storie che erano oggetto del suo racconto. L'indomani Neupert venne a cercarmi tutto trionfante. Avevamo scoperto che Solbiati era arrivato da Buchenwald ed era in un blocco di cui non ricordo il numero. Io confutai le sue affermazioni. Gli dissi che il Solbiati di cui parlavamo noi era al blocco tale e lavorava al comando 1. Andammo a verificare la cosa e risultò che i Solbiati a Langenstein erano infatti due, di paesi vicini, di età differente, in blocchi diversi. Nei giorni seguenti un SS confermerà a Neupert che parecchie decine di deportati erano arrivati a Langenstein direttamente dai campi per prigionieri di guerra e dalle carceri tedesche ed erano stati immatricolati direttamente a Langenstein con numeri di compagni deceduti. Il freddo era sempre intenso, ma le giornate si erano allungate e durante il giorno talvolta faceva capolino il sole, ma noi lavorando nelle gallerie non lo vedevamo. Partivamo e ritornavamo col buio. Un mattino, mentre mi dirigevo alla piazza dell'Appello, avevo conosciuto Villa, un ragazzo di Cuneo, deportato assieme al padre, proprietario in quella città di una cartoleria. Egli che abitava in una delle tre baracche degli specialisti nello Junkerlager mi chiamò. Era appoggiato al reticolato che recingeva il suo lager. Io mi fermai, mi disse che era italiano e che aveva dei giorni di Schonung, riposo, e cominciò a raccontarmi le sue peripezie da quando lo avevano separato da suo padre. Mi pregò di tornare a parlargli. Arrivai appena in tempo per l'appello e mentre cercavo il comando di Ivan fui intrappolato di forza in un altro comando che fuori del lager imboccò la strada che portava alle gallerie. Durante il tragitto cominciarono tra i miei compagni le discussioni ed i litigi per il posto di lavoro. Io mi limitavo ad ascoltare, sorpreso che tutti avessero tanto desiderio di lavorare alle betoniere. Non capivo ancora il motivo di quelle discussioni. Lo compresi benissimo una mezz'ora più tardi. Arrivati al tunnel 1, tutti si precipitarono a prendere le pale ed a mettersi di fronte alla catasta dei sacchi di cemento. Io, che non conoscevo niente di quel comando, rimasi con altri 4 o 5 compagni in mezzo al tunnel 1 a guardarmi intorno. Non avevamo né un capo né un Vorarbeiter. Alle 7 in punto arrivarono due lavoratori civili che cominciarono ad urlare. Sembrava che l'urlare fosse l'unica forma di espressione in quel lager. Il ragionamento era rigorosamente bandito. A me diedero un perforatore che funzionava ad aria compressa e pesava non meno di 13-15 kg. Con quello in mano salii la scaletta, seguendo uno dei lavoratori civili, ed arrivai sulla piattaforma dell'armatura, quasi a contatto con la volta della galleria. Mi seguirono altri 3 compagni, tutti col perforatore. Ci piazzammo come ci venne ordinato e il civile, con un colpo di bastone al francese che si trovava al mio fianco, dette il via all'inizio dei lavori. La polvere ci accecava, i frammenti di roccia ci cadevano addosso e le bastonate piovevano sulle nostre schiene. Dopo un po' di tempo il perforatore cominciò a pesarmi. Avevo già sete, la bocca era impastata di polvere e sputavo continuamente. Per avere un po' di sollievo provai ad appoggiare il perforatore sulla spalla, con il risultato che mi si formarono delle vesciche che mi provocarono un dolore insopportabile. Il dolore aumentava e i colpi sulla schiena fioccavano. Ad un tratto mi si ruppe la punta del perforatore ed il lavoratore civile mi fu addosso, come se fossi un cane, bastonandomi ed urlando «sabotage». Mi urlò che le punte dovevano essere cambiate ogni ora e lasciate raffreddare perché il granito era duro. Tentai di giustificarmi, dicendo che era la prima volta che lavoravo col perforatore e che non lo sapevo. D'altra parte, soggiunsi, con lei dietro le spalle che ci bastona, non so proprio come faremmo a far raffreddare le punte. Divenne pensieroso e mi chiese che mestiere facessi. Ero studente universitario. Scheisse, merda, disse. Chiese anche al francese cosa facesse da civile, prima della deportazione. Quello non capiva, glielo tradussi e rispose: disegnatore di moda. Scheisse, noch einmal scheisse. Merda, ancora una volta merda, fu il suo commento. Ci mandò tutti e quattro a cambiare le punte. Tirammo un sospiro di sollievo. Per qualche minuto avremmo riposato. Scendemmo dall'impalcatura ed andammo a cercare le punte per i perforatori, ma non riuscimmo a trovarle da nessuna parte. Nessuno di quelli a cui lo chiedemmo sapeva dove fossero. Il lavoratore civile scese urlando e si avvicinò per bastonarci. Uno dei compagni, che lavorava vicino alla betoniera, gli urlò dietro che la sera prima un SS con dei deportati di un altro comando aveva portato via la cassa delle punte. Ne seguì una serie di imprecazioni. Come un razzo si precipitò fuori dal braccio a cercare delle punte. Mancò per quasi un'ora. Quando ritornò era mogio mogio, aveva 4 punte soltanto. Riprendemmo a lavorare da soli. Lui se n'era andato in giro per le gallerie a cercare altre punte e così stemmo in pace sino alla pausa di mezzogiorno. L'altro lavoratore civile, quello che sorvegliava l'andamento del lavoro alle betoniere e al tapis roulant, era di un altro stampo. Era un lorenese e non lo si sentiva mai urlare. Compresi allora perché tutti, appena entrati, si erano gettati sulle pale e si erano piazzati alla betoniera e ai sacchi di cemento. Durante la pausa i miei compagni si premurarono di informarmi che il mio capo, quello che ci bastonava, era italiano. Quanta amarezza mi invase. Finita la pausa, il lorenese ci ordinò di aiutare gli altri. Tutto quel lavoro, quell'affannarsi a creare fabbriche sotterranee, con 2 eserciti che da oriente e da occidente avanzavano sul suolo tedesco, mi sembrava una cosa assurda, un parto di cervelli malati, quali erano quelli delle alte gerarchie naziste, che non volevano rendersi conto della loro imminente sconfitta. A metà pomeriggio ritornò l'italiano, prese i primi 2 deportati che incontrò e li portò con sé. Li vedemmo tornare poco prima della fine della giornata di lavoro, trascinando una pesante cassetta che conteneva le punte per l'indomani. La fece posare a ridosso dei sacchi di cemento e se ne andò dicendo: «Domani si lavorerà forte, bisognerà recuperare il lavoro perduto oggi». Mi venne un'idea. Avevo notato che quando uscivamo dal tunnel era già buio e nella galleria principale, poco illuminata, si trovavano sempre dei vagoncini della Decoville pieni di detriti. Perché non far sparire nei vagoncini le punte del perforatore e la cassetta? Espressi la mia idea ai compagni, che furono d'accordo. Dissi loro di prendere ciascuno una punta. Io avrei preso la cassetta vuota. Avremmo buttato tutto nei vagoncini. Così, man mano che passavamo nella galleria principale, di fianco ai vagoncini pieni di materiale destinato ad essere vuotato fuori dalla galleria, ognuno infilava la sua punta fra i detriti. La cassetta, con le sue 24 punte, finì fuori del tunnel, nello scarico dei detriti. Leggo le note. Numero 32. Il Solbiati aveva una 30ina d'anni. Era stato fatto prigioniero dai tedeschi nel Montenegro nel dicembre 1943. Aveva combattuto con la divisa italiana nelle formazioni garibaldine, assieme ai partigiani slavi, dopo l'8 settembre. In preda ad una fortissima febbre, venne lasciato in un villaggio presso una famiglia. Preso dai tedeschi mentre rastrellavano la zona, aveva dichiarato che si era incamminato per tornare in Italia. Venne sbattuto su un treno e spedito vicino a Braunschweig. Lì, per un'azione di sabotaggio, vennero in due deportati a Langenstein. Accompagnati da un SS, arrivarono a Langenstein e furono lasciati ad attendere per mezza giornata al freddo, fuori la baracca che fungeva da corpo di guardia. Quando erano già mezzi morti dal freddo, arrivò un deportato con due numeri e glieli cucì addosso. Non avevano neanche il triangolo. L'altro suo compagno, un belga, morì quasi subito, lavorando in galleria. Il Solbiati, invece, partì per la marcia della morte ed io non lo rividi più. Alcuni mi dissero che si intruppò, invalido come era, per il filone di pane. Voglio qui accennare ad un particolare che mi rimase molto impresso. Sia il Solbiati che il Cardarelli mi raccontarono più volte che parecchi dei loro compagni di lavoro erano stati portati direttamente a Langenstein dalla Gestapo, dalla SS e dalla polizia, e cioè senza essere passati attraverso il campo principale di Buchenwald. Alcuni provenivano da prigioni tedesche, dove erano stati rinchiusi per motivi del tutto banali. Nota numero 33. Sul diffuso antisemitismo in strati della società polacca si sofferma anche Giorgio Vaccarino nel suo Storia della Resistenza in Europa 1938-1945, Feltrinelli, Milano 1981. Ma l'autore mette in luce anche gli sforzi compiuti da organizzazioni clandestine socialiste e democratiche dell'Armia Krajowa, anticomunista e legata al governo polacco di Londra, per aiutare gli ebrei combattenti nel ghetto di Varsavia, e da comitati e famiglie polacche per dare rifugio agli ebrei superstiti prima e dopo la distruzione del ghetto di Varsavia, maggio 1943. Vi furono, anche se insufficienti e poi sospesi, attacchi armati di sostegno alla rivolta del ghetto dei gruppi dell'AK e della Guardia Judova, comunisti, citati dalle stesse fonti tedesche. Certo, gli aiuti avrebbero potuto essere maggiori se la stessa AK non fosse stata frenata dal timore di una politicizzazione a sinistra della rivolta del ghetto e dall'antisemitismo di una parte della società polacca. Inoltre, l'AK cercava, ma inutilmente, di attrarre e inquadrare nelle sue formazioni i gruppi minoritari di un'estrema destra animati da un vero e proprio odio razziale. Come noto, la K di Varsavia fu praticamente distrutta negli scontri armati della sanguinosa insurrezione dell'agosto 1944, conclusasi tragicamente anche per il mancato aiuto sovietico. I caduti tra gli insorti, 20.000, e la cittadinanza assommarono a circa 200.000. Oltre il 45% delle case di Varsavia fu distrutto completamente. La popolazione strappata dalle case fu in parte avviata ai lavori forzati in Germania e in parte ridotta a mendicare in tutto il paese. G. Vaccarino, opera citata, pagine 469-500. Fine delle note. Pagina 232.